A Radio Fly saluto il professor Marcello Caremani, specialista in malattie infettive. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Buongiorno Gloria.
Lei questa mattina ha voluto dare come titolo a questo appuntamento "La pandemia è finita". È finita davvero o era una provocazione la sua?
Mi ho aggiunto un punto interrogativo, un punto di domanda, perché in questo momento ci troviamo di fronte a una situazione italiana molto, direi molto buona, che mette a tranquillità. Però vedete, in un mondo come quello che stiamo vivendo, noi non ci possiamo direi tranquillizzare soltanto perché noi stiamo bene. Ricordiamoci quello che succedeva nella grande epidemia della droga, dell'eroina, quando i genitori chiudevano le loro porte di casa pensando di tenere in questo modo i propri figli lontani da questo problema. La stessa cosa stiamo facendo adesso, cioè se noi pensiamo di esserne fuori soltanto perché abbiamo questi dati, stiamo sbagliando. Noi abbiamo nel mondo 170 milioni di casi avuti, accertati, il che vorrebbe dire che potrebbero essere anche un 30-40% di più tra quelli non accertati, perché non erano in condizione le nazioni per farlo, e quelli che sono passati inosservati. Abbiamo avuto 4 milioni di morti già, e soltanto 1,5 miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate. Che vuol dire questo? Abbiamo qualcosa come 4,5 miliardi ancora di persone da vaccinare, e se abbiamo, e se la vaccinazione nel mondo non ha risultato, dico, una diffusione ampia, noi ci stiamo di fronte costantemente a un numero di casi che aumenta in maniera progressiva. La prima cosa, noi vediamo una pandemia che viaggia con un doppio binario: nel binario dei paesi industrializzati e ricchi, dove la vaccinazione procede in maniera rapidissima. Abbiamo visto Israele che ci ha direi superato tutti, perché con i soldi che hanno fatto contratti di nascosto, dico, con la Pfizer per vaccinarsi rapidamente. E vediamo i paesi poveri, dove chiaramente la vaccinazione è, direi, assente, scarsa se non assente. Si valuta adesso che dei vaccini usati meno dell'1% sono stati usati nei paesi poveri, e quindi di conseguenza abbiamo un mondo, direi, ancora sottoposto, non soltanto i paesi poveri, ma tutto il mondo sottoposto a questo. Vedete, quando, e questo lo possiamo vedere già fin da adesso, questa condizione, da cosa lo vediamo? Lo vediamo dal fatto, per esempio, delle varianti. Le varianti stanno aumentando, c'è in questo momento la variante Delta, che sta preoccupando tantissimo, perché è quella che ha fatto riaumentare qualcosa di come 2-3 mila casi in Inghilterra. L'Inghilterra, così direi, sollecita nei vaccini, adesso si ritrova ad avere ancora un numero aumentato negli ultimi giorni dei vaccini. Seconda cosa, in Australia sono tutti preoccupati perché la variante Delta ha dato, diciamo, un centinaio di casi in più rispetto ai giorni passati. È vero, sono pochi 100 casi, dico, però sono un segnale importante. E non soltanto, nei paesi dove stanno già iniziati a vaccinare i ragazzi, ci sono chiaramente stati dei ragazzi che hanno vaccinati e hanno avuto qualche piccola complicanza, però piccola, delle miocarditi in Israele, che sono passati rapidamente. Ma c'è stato qualcosa come un centinaio, 200 casi di ragazzi sotto i 15 anni che si sono ammalati, cosa che prima avevamo visto che succedeva poco. È vero, soltanto il 5% ha avuto bisogno di ossigenoterapia, ma prima i ragazzi sotto i 15-16 anni non avevano bisogno di niente, avevano delle forme asintomatiche o paucisintomatiche. La dimostrazione è che l'attenzione deve rimanere sempre, sempre particolarmente alta. Vedete, dico, il Brasile, che è veramente l'espressione di quello che sta succedendo, un paese dove i morti aumentano a un tasso di circa 1.600-2.000 al giorno, con negli ultimi giorni sono aumentati 11.000 morti nell'ultima settimana, con migliaia di casi, quasi da 2.000-6.000 casi al giorno in tutto il paese. È una dimostrazione chiara di quello che sta succedendo, dico, perché il Brasile, dico, sta aumentando sicuramente il numero dei vaccinati, ma per esempio l'Argentina non ha voluto la Coppa dell'America di calcio nel proprio paese, che gli toccava, l'ha spostata in Brasile. In Brasile l'ha accettata perché porta soldi, va bene, ma questo potrebbe aumentare a dismisura, come è successo in India, quelle 600.000 persone che hanno fatto il bagno nel Gange senza mascherina, senza niente, un numero spropositato di persone che si contagiano, si ammalano e muoiono. Quindi a tal punto che la Selecao, che chiaramente sono i calciatori brasiliani, stanno ponendo dell'attenzione a questo per la preoccupazione che hanno di avere un'esplosione di pandemia che possa colpire anche loro, anche se i giovani calciatori brasiliani sono sicuramente tutti vaccinati, come lo sono tutti i calciatori che parteciperanno alla Coppa Europa, la Coppa d'Europa inizierà a metà di questo mese. Ma che cosa si può fare? Allora, è uscito dopo il G7, il G7 come il G20 hanno dato tutta una serie di indicazioni: noi faremo, noi valuteremo, noi metteremo in campo, ma queste sono buoni proponimenti. Mentre l'OMS, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e anche il commercio mondiale hanno detto che non si può aspettare, dico, che i buoni proponimenti diventino attualità, perché sappiamo bene cosa succede dal punto di vista politico. Si ritrovano le 20 nazioni più ricche del mondo, va bene, e queste cosa fanno? Dico, fanno i proponimenti, ma poi ci vogliono, se va bene ci vogliono anni perché i proponimenti vadano a buon fine, se va male rimangono solo proponimenti, non succederà mai niente, un po' come succede quando si dice debelleremo la tubercolosi nel mondo nel 2040. Dico, l'abbiamo già detto negli anni passati, deve essere già debellata nel 2010, nel 2020, e ancora non ci siamo. Quindi i proponimenti, perché i proponimenti? Perché i proponimenti, per essere attuati, è stato dimostrato da queste quattro, Fondo Monetario Internazionale, OMS, Banca Mondiale e l'Organizzazione Mondiale del Commercio, è stato dimostrato che ci vogliono 50 miliardi di dollari per fare questo, per vaccinare la popolazione mondiale. Ma vedete, se questa gente, se i G20 non si rendono conto che per ripartire con dal punto di vista economico tutto il mondo ha bisogno di vaccinare anche paesi poveri, non ci rendiamo conto di quello di cui abbiamo bisogno. Come nello stesso tempo abbiamo bisogno di eliminare l'inquinamento ambientale se vogliamo tutti ripartire economicamente, la stessa cosa vale di eliminare l'inquinamento di malattie come appunto questo, che dovrebbe essere il punto di partenza per costruire un controllo sanitario mondiale da parte appunto di tutti i paesi, specialmente di quelli ricchi. Perché vedete, come si fa a pensare, che le economie e il commercio riparta se non possiamo volare in India, se non possiamo volare in Australia, se non possiamo volare in Brasile, e se non possiamo fare commerci con queste nazioni? Questo è chiaro, il mio è un'affermazione egoistica, senza dubbio, ma vedete, un pizzico di sano egoismo, io lo insegno sempre ai miei pazienti, quando gli dico, guardate di guarire, di stare bene, di mantenere la vostra salute, perché vedete, se voi state bene, va bene, potete prendervi cura di tutta la vostra famiglia, la famiglia la valutiamo come il mondo, se voi state male, non prenderete mai cura di nessuno, ma sono gli altri che dovranno prendersi cura di voi. Lo stesso vale in questo momento per l'economia e la sanità, che come ho sempre detto, ricordatevi, un povero si ammala facilmente, una persona ammalata diventa sempre più povero, e la stessa cosa vale per tutti noi. Non pensiamo, che perché a casa nostra stiamo meglio, abbiamo 50 morti soltanto al giorno e i casi scendono a 2000, che siamo fuori da questa condizione. Sì, d'estate sicuramente staremo meglio, perché hanno dimostrato i ricercatori italiani che gli ultravioletti A e B distruggono il virus, ma quando arriva l'ottobre che cosa succederà? Riavremo la quarta ondata? Riavremo chiaramente casi nei giovani che saranno stati poco vaccinati? Avremo tutti quelli non vaccinati che si ammaleranno un'altra volta e intasseranno di nuovo gli ospedali? Ecco, questa che cosa dobbiamo pensare. Dobbiamo pensare che i proponimenti diventano attuabilità e che le grandi nazioni tirano fuori questi 50 miliardi di dollari per vaccinare il mondo. Perché vedete, dobbiamo pensare di vaccinare il 30-40% nel 2021 e il 60% nel 2022, il mondo vaccinato. Questo ci consentirà veramente di uscire da questa pandemia, ma se non facciamo questo, scusatemi, non sono l'uccello del malaugurio, che mi conosce, sanno che sono un ottimista nato, ma la visione che dobbiamo avere non l'ho soltanto io, io la studio, la leggo, ce l'hanno veramente grandi epidemiologi, grandi economisti, che messi insieme hanno fatto questa analisi così corretta e così semplice da un lato, ma stringente dall'altro, che ci deve far pensare come ci dobbiamo comportare in un mondo come questo. Putin, i cinesi, gli americani, chiaramente devono un pochino, e gli europei devono un pochino gareggiare, non tanto, ma nel fare proponimenti per migliorare il mondo e non soltanto per pensare alla propria economia.
Questa sarà la sfida ulteriore cui ci chiama senz'altro il Covid-19, e questo sarà il grande tema del prossimo futuro, come ci diceva il professor Caremani. L'Italia, professore, sta diventando piano piano tutta bianca. Noi oggi ci sentiamo e poi ci sarà una pausa estiva, salvo diciamo imprevisti, speriamo non ce ne siano. Che cosa raccomandare, che cosa dire ai nostri ascoltatori in questa fase allora?
Ma io la cosa da raccomandare è sicuramente questa: all'aperto, specialmente con il sole, abbiamo sentito i nostri scienziati ricercatori che ci hanno detto che il virus muore rapidamente, quindi un pochino più di leggerezza ci può essere, specialmente andando nei ristoranti, in spiaggia, al sole, dico questo senza dubbio. Ma al chiuso ancora io terrei delle attenzioni ben precise, dico, perché sono i posti dove più facilmente la diffusione può portare a un mantenimento di casi. Perché se noi arriviamo in fondo all'estate, in cui non dico a zero, ma a un numero veramente infinitesimale, possiamo avere un autunno, un inverno, probabilmente più favorevole. E allora, al chiuso ancora portiamo le mascherine quando andiamo al ristorante, ci togliamo per mangiare, se vogliamo stare insieme possiamo stare a tavoli da quattro con la lieve distanza, dico, se siamo all'interno, ma all'esterno possiamo sicuramente avere una vicinanza sicuramente maggiore. Di quell'altra cosa importante è la reazione dei propri ambienti, nelle strutture, negli uffici, in tutti gli ambienti al chiuso. Areare è sicuramente molto importante, ma areare non vuol dire con il condizionatore, areare vuol dire con l'aria, aprire le finestre in modo tale che la reazione spontanea, naturale, possa diluire sempre di più, allontanare sempre di più il rischio di infettarsi. Quindi mascherina ancora in un ambiente particolare, e io considererei nel 2022, anche se saremo lontani dalla pandemia durante l'inverno, la mascherina non guasta negli ambienti chiusi, come ha dimostrato la pandemia, l'epidemia influenzale che non c'è stata proprio perché abbiamo portato la mascherina. Il tenere le distanze sicuramente nel prossimo inverno sarà ancora estremamente importante, e proprio per cercare di ridurre il rischio di questa pandemia e di altre pandemie, perché non ci dimentichiamo, di virus ce ne sono miliardi, come miliardi sono gli uomini.
Certo. Professor Caremani, in chiusura, ma secondo lei ha senso aver dato avvio alla campagna di vaccinazione ai maturandi a partire da oggi, e gli esami di maturità cominciano il 16?
Qualche perplessità io ce l'ho, dico, perché se oggi li vacciniamo i maturandi ed hanno effetti collaterali, ci diranno quando danno gli esami, renderanno molto meno, e non sarà colpa per il fatto che hanno studiato poco, cari professori e cari signori, dico, che vogliono vaccinare questi ragazzi. Bastava, dico, in presenza, va bene, tanto, dico, con la mascherina, dico, avremmo avuto, e vaccinarli dopo, dico. Perché se avranno mal di testa, la febbre, o non si potranno neanche presentare agli esami, io, fossi genitori, farei un grande ricorso nei confronti appunto di questa situazione, proprio per evitare che il proprio figlio subisca un danno non dovuto al fatto che ha studiato poco, ma sicuramente al vaccino.
Grazie, professor Marcello Caremani.
Mi permetti un opernacchio?
Perché, ah, già,
vedi, vedi, prima l'abbiamo fatto sulle persone, io il primo lo vorrei fare per queste situazioni di segnali positivi dei G20 che non hanno mai portato a niente, quindi un opernacchio ai G20, a tutti i grandi della terra che chiaramente, dico, portano segnali positivi ma non tirano mai fuori soldi di tasca, perché sono soldi loro, dico, invece è il momento di tirarli fuori. E l'altro pernacchio lo vorrei fare alla nuova caccia alle streghe, di nuovo c'è la caccia da parte di Biden di trovare i cattivi, quelli che hanno lanciato nel mondo il virus. Cari signori, è il momento di smetterla, facciamo un pochino di pace tutti insieme, cerchiamo di trovare tutti insieme, dico, la strada giusta per poter uscire da questa pandemia, se no veramente un pernacchio grosso ve lo meritate, e come.
Vabbè, ma lì anche Fauci, il dottor Fauci,
insomma, Fauci cioè... stavolta è perché prima era contro, diceva che il vaccino non era di origine di laboratorio, perché andava contro Trump, va bene, che diceva il contrario. Adesso invece che il suo sponsor, che Biden, dice il contrario, dice no, mi dispiace, la scienza deve essere sempre scienza. Sia che lo dica il tuo oppositore politico, che te lo dica la persona di cui sei, direi, fautore delle sue idee politiche, perché la scienza deve mantenersi, e dobbiamo dirlo sempre, neutrale, anche se purtroppo, dato che la scienza ha bisogno di tanti soldi, dico, questi soldi spesso vengono dai governi politici, questi rendono poi non neutrale neanche la scienza.
Grazie al professor Marcello Caremani di essere stato con noi questa mattina, buone vacanze, a presto.
Buone vacanze a tutti, arrivederci.
Arrivederci.